due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao a tutti e a tutte, riconoscerete la sigla, riconoscerete la voce, un saluto a chi ci ascolta con assiduità, anche se diciamo siamo in qualche modo a presentare una piccola variazione, una novità che speriamo sia gradita ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per quanto riguarda la nostra trasmissione della stampa rassegnata. È una trasmissione questa, se ci siete per caso o per la prima volta, che solitamente si occupa, dalla sua nascita fino a qui, si è sempre occupata, diciamo così, e la sua mission non cambierà in generale, di guardare le cronache locali, quindi partire da degli spunti di cronache locali, le notizie che escono sui giornali che ancora la fanno, e da lì produrre, diciamo, delle polemiche, delle critiche, dare delle informazioni quando c'è possibile, e anche la parola dei protagonisti delle lotte, dei conflitti o comunque impegnati e impegnate sulla nostra area metropolitana fiorentina. Questa è la nostra trasmissione tutto l'anno, se non che con questa, con questo agosto, con quest'estate, come avevo annunciato e chi ci ascolta regolarmente lo sa, ho preso una piccola pausa, pausa rigenerativa, pausa da noi stessi anche per certi aspetti, e comunque dalle cronache alziamo un po' lo sguardo e un po' gli occhi. Nello stesso tempo, dentro quello che è lo spazio di programmazione che la nostra stampa rassegnata ha dentro la Radio Wombat, vorrei approfittare appunto per utilizzare questo spazio per parlare di un altro, mettiamola così, diciamo un altro tema, se questa categoria, se questo modo di definire la cosa può essere soddisfacente, che è la problematica del piano nazionale dei rifiuti e nello specifico del piano regionale dei rifiuti. Lo facciamo e lo faccio a partire principalmente da quello che è uno dei miei impegni, diciamo, politici, sociali, da attivista, che è all'interno dei comitati territoriali qui nella piana fiorentina, che si sono opposti prima alla costruzione dell'inceneritore di Case Passerini, il famoso inceneritore di Firenze. Quella è una vertenza che in qualche modo possiamo descrivere al passato, e la descriviamo anche con una certa soddisfazione come una vittoria del movimento popolare, perché di inceneritore di Firenze, di inceneritore a Case Passerini, non se ne sta più parlando. Non se ne è più parlato da quando appunto il movimento popolare è riuscito a cogliere questa importante vittoria. Importante vittoria che credo non vada mai sminuita, e non possiamo non in qualche modo ricondurla anche alle iniziative che sono state messe in campo in quella stagione che è andata più o meno dalla fine del 2012, inizi del 2013, fino al 2016-2017, che ci ha visto insieme a tanti e tante persone dei nostri territori, collettivi, collettivi territoriali, organizzazioni spontanee, gruppi di abitanti, organizzarsi affinché questo inceneritore, che era un inceneritore da 198.000 tonnellate di rifiuti annui da bruciare, non venisse costruito. Le iniziative sono state tante, molte di voi ricorderanno le manifestazioni, i concerti, il grande protagonismo che è stato messo in campo soprattutto dal gruppo delle Mamme No Inceneritore, all'interno del quale hanno partecipato in varie forme e vario titolo tante persone che continuano ancora oggi a praticare, insomma, il terreno del conflitto e della critica sul piano e sul terreno dei rifiuti e delle politiche che riguardano appunto sia la produzione che il trattamento dei cosiddetti rifiuti. E quindi, insomma, una vittoria che è arrivata anche a seguito delle iniziative popolari e dal basso. Eppure una vittoria che in qualche modo non è mai stata del tutto completa, non è mai stata realizzata compiutamente, perché nel mentre che si contestava l'idea di costruire un inceneritore nella piana, tra l'altro un altro, visto che a pochi chilometri da Firenze c'è ancora attivo l'inceneritore di Montale, proprio a Pistoia, che non è stato spento e purtroppo sembrerebbe, da quello che sappiamo, che non verrà spento neanche prossimamente, ma insomma ne parleremo e quindi è inutile fare troppe anticipazioni. Ma appunto le richieste di alternative possibili che quel movimento faceva e cercava non sono mai state più di tanto realizzate. Abbiamo visto un aumento significativo anche delle quote di raccolta differenziata, soprattutto nei comuni della Piana e Fiorentina. Invece vediamo purtroppo un ruolo ancora come fanalino di coda per quanto riguarda Firenze, che solo recentemente ha cominciato a praticare la raccolta differenziata ed estendere il porta a porta in alcuni quartieri. Pensiamo per esempio a Castello Careggi il Sodo, pensiamo per esempio alle piagge Brozzi Guaracchi, ma dall'altra parte nel centro fiorentino o anche in quelli che sono i quartieri della cintura più prossima al centro continua la politica dei cassonetti smart, delle chiavette, e insomma ne abbiamo parlato varie volte in connessione con gli articoli che escono proprio per le caratteristiche della nostra stampa rassegnata. Invece, insomma, queste alternative che solo parzialmente si sono realizzate vanno ulteriormente, insomma, approfondite, o crediamo sia utile farlo, proprio perché sta uscendo il piano regionale dei rifiuti in connessione con il piano nazionale dei rifiuti. Sono tante le promesse che arrivano da parte dell'assessoressa regionale all'ambiente, che è la Monia Monni, che in molti e molte ricorderanno come una accanita inceneritorista almeno un quindicennio fa, proprio qui a Campi, insieme al sindaco di Campi Bisenzio Adriano Chini, e a quella che era quella classe politica del Partito Democratico che usciva da poco nel passaggio tra DS, cioè Democratici di Sinistra, e Partito Democratico. E oggi insomma sono tante le promesse che arrivano, è tanto il battage che si fa e è molto nello stesso tempo il rischio di finire e di mandare tutto in cavalleria con il solito greenwashing, per cui si parla di economia circolare e nello stesso tempo però si propongono impianti impattanti, processi chimico-fisici dalla dubbia efficacia, peraltro ai limiti insomma dei progetti pilota e della vera e propria sperimentazione, che vede impegnata una nuova generazione di ingegneri nel misurarsi con non più con l'incenerimento dei rifiuti, ma con nuove pratiche proposte di gassificazione. Si parla comunque di produrre combustibili, additivi per i combustibili fossili, da appunto usare come additivi poi per le benzine o per altri combustibili, mentre il recupero di materia, che appunto è tanto annunciato e che è uno dei principi annunciati e denunciati anche nelle linee guida dell'Unione Europea, rischia invece di essere o tradito o comunque utilizzato solo e nuovamente come carburante per la crescita economica. Il tema quindi, come dicevo, si parla di rifiuti, ma si parla di materia ed energia, temi assolutamente rilevanti che non possiamo più in nessun modo separare né dalla crisi sociale che stiamo vivendo, né dal carovita, né dai conflitti in corso. Proprio tra questi anche quello tra Ucraina e Russia rientra sicuramente a pieno titolo anche all'interno della cornice dello scontro globale per le risorse, per l'energia, per le terre rare e per tutto quello che serve e servirà sia a una transizione energetica necessaria e sia alla sopravvivenza di questo sistema che i poteri forti, che gli apparati di potere, anche attraverso gli stati, stanno sicuramente tentando di fare. Insomma, il tema è veramente ampio e vorremmo provare a dare uno spaccato di quello che è la problematica locale, quindi il piano regionale dei rifiuti con i suoi impianti, le sue proposte, le sue problematiche, che un gruppo di lavoro in questa estate connesso con i comitati regionali per i rifiuti zero, connesso con il presidio non inceneritore in un aeroporto, con i comitati più storici della piana fiorentina, ha cominciato a fare come lettura critica e proporlo appunto all'interno di questa cornice globale di problemi ormai inestricabili e che hanno creato una vera e propria trappola antropica dalla quale rischiamo di non uscire se non introdurremo la variabile del protagonismo delle popolazioni, degli abitanti e delle persone comuni, a partire proprio dai lavoratori e dalle lavoratrici che tante volte sono riusciti ad essere a fare la differenza, come si suol dire, e che dovranno in qualche modo farsi carico di tracciare un altro futuro possibile, altrimenti le borghesie del globo, insomma del pianeta, a partire da quelle che sono più prossime, quindi quella italiana e quelle europee, ci trascineranno in una nuova fase, in una nuova, in un nuovo cerchio della spirale dell'espropriazione, dell'appropriazione capitalistica delle risorse, e potrebbe veramente e seriamente essere l'ultima, perché i problemi sono tali e a tali livelli che credo non ci sia più assolutamente da scherzare. Quindi niente, questo è il tentativo che vorremmo fare, e lo vorremmo fare proprio con questi compagni, con questi attivisti, con questi persone, uomini e donne, che in questi mesi si sono incontrati a volte di persona, a volte online, per scambiarsi materiali, critiche e impressioni su quello che è il piano regionale dei rifiuti. Sarà quindi una serie di trasmissioni che ancora nel momento in cui tiro fuori questo primo podcast non sono ancora in grado di prevedere se riuscirò a contattare tutti quelli che voglio, se avrò il tempo di farlo, se le distanze, l'estate, l'agosto ce lo permetterà, ma insomma questo è un po' quello che vorrei provare a fare. Direi che a questo punto, dopo lunga e anche troppo forse barbosa introduzione, potremmo passare la parola a Fabrizio, al primo attivista che vorremmo intervistare per questa serie di podcast sul piano regionale dei rifiuti, e appunto dare la parola a lui su tutta questa serie di problematiche per una prima disamina di quelli che ci sembrano essere i problemi nel piatto e che in qualche modo ho già introdotto, rischiando di togliere anche, insomma, più che togliere, anticipare anche i temi che anche lui tratterà. È una lunga intervista quella che proponiamo, e la spezzerò in varie parti per renderla, diciamo, tra virgolette meno noiosa, anche se credo che Fabrizio dice e dirà molte cose interessanti ed utili, e che d'altronde quando si maneggia questioni complesse sia poi una pretesa impossibile quella di renderle più di tanto simpatiche o digeribili. A volte bisogna fare un po' di fatica, non ci sottraiamo, e spero che non vogliate sottrarvi neanche voi, ascoltatori e ascoltatrici. A questo punto la parola a Fabrizio, che, per chi non lo conosce, Fabrizio Bertini, un compagno, non saprei quando dare inizio al suo attivismo, direi da sempre impegnato sulle reti dei rifiuti, sulle reti dei rifiuti zero, per una nuova e diversa gestione appunto della materia e dell'energia. A lui la parola per cominciare questo ambizioso progetto di podcast per quest'estate sul tema dei rifiuti, della materia e dell'energia.
Buona giornata, siamo a questo. Il sogno verde di poter realizzare il disaccoppiamento tra crescita economica e uso delle riserve naturali sta mostrando i propri limiti strutturali e la propria inefficacia nella prospettiva di medio-lungo periodo. Se viene mantenuto o ampliato, il tasso di crescita economica, qualunque siano gli input di materia e di fonti energetiche, e se non si fanno seriamente i conti con il costo energetico per predisporre effettivamente la transizione in una stagione in cui si è già raggiunto il picco di fonti energetiche e di moltissime materie prime, e se non si fanno i conti con la catastrofe ecologica e sociale nella quale siamo immersi. L'economia circolare, la quale, per come viene intesa nei documenti e nelle normative europee e nazionali, mantiene la matrice originaria in cui sono prioritarie le condizioni di ordine economico, si configura tuttavia come uno degli strumenti per tentare di realizzare il disaccoppiamento tra crescita economica e uso delle riserve naturali. Vedremo l'importanza nel seguito, dal punto di vista geopolitico e di mantenimento dell'economia standard, del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti, vale a dire delle materie prime secondarie. La matrice originaria dell'economia circolare consiste dunque nella salvaguardia del sistema economico dell'Unione Europea e nella competitività dell'industria nello scacchiere geopolitico mondiale, che oggi è il luogo decisivo del conflitto tra stati e blocchi di interesse. È però anche il luogo decisivo del conflitto tra quanti, come il movimento ecologista, intendono costruire nuovi coerenti scambi tra società umana e natura da un lato, e dall'altro l'attuale tentativo, operato dal capitale, di transizione da una forma di capitalismo ad alta dissipazione ad una forma che assuma la questione ecoenergetica, ma in una dimensione la meno dannosa per mantenere i processi di accumulazione, vale a dire la crescita economica.
E veniamo adesso a guardare, a fare un po' una disamina su quello che è il ruolo della Unione Europea, della Comunità Europea, proprio in materia di rifiuti, con alcune direttive, e tra l'altro alcune anche datate, che hanno cominciato a dare avvio a questa, chiamiamola, svolta sui rifiuti, e questo disaccoppiamento tentato fra crescita economica e consumo di materie, sul quale appunto l'Unione Europea ha un ruolo strategico non da poco.
Nel 2008 la Commissione Europea, con la comunicazione Iniziativa Materie Prime al Parlamento Europeo e al Consiglio, anticipa e pone i termini della questione. Nel 2008 la garanzia di un accesso senza distorsioni alle materie prime primarie e secondarie non energetiche è considerato un fattore decisivo per la competitività del sistema Europa, una questione più centrale allora rispetto agli approvvigionamenti energetici, in particolare il gas, che sembravano essere sotto controllo. In una situazione di accesso limitato alle risorse e di forte dipendenza della UE dalle importazioni non solo di materie prime primarie, ma anche di materie prime secondarie, a causa dell'inadeguatezza dei sistemi di raccolta e di riutilizzo dei rifiuti in molti stati membri, l'UE comincia a predisporre strategie in grado di ampliare il riutilizzo delle risorse per garantire la base materiale dello sviluppo economico del vecchio continente. Le importanti ripercussioni sulla sicurezza strategica e l'obiettivo di un accesso sicuro alle materie prime primarie non energetiche e alle materie prime secondarie sono viste nel 2008 come il cuore della strategia di sicurezza europea nell'ambito della geopolitica globale. L'UE delinea quindi una possibile strategia basata su tre punti: garantire l'accesso alle materie prime, favorire lo scambio di materie prime tra i Paesi membri, promuovere il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti al fine di ridurre il consumo di materie prime dell'Unione, ridurre la dipendenza dall'importazione da parte dell'industria. La disponibilità relativa di molte materie prime nei sottosuoli del vecchio continente e la necessità di approvvigionamenti esterni si è aggravata nei primi anni 2000 per le trasformazioni in atto nei mercati mondiali, che minacciano la competitività dell'industria dell'Unione, sia per l'aumento dei prezzi, sia per il controllo su molte materie prime e su terre e materie rare da parte di Cina, India, Russia, in particolare nei paesi africani. 10 anni dopo, vale a dire nel 2018, tutto l'impianto delle direttive dell'Unione Europea, in particolare la 850, l'851 e la 852, il cosiddetto pacchetto economia circolare, definisce le norme quadro della strategia delineata 10 anni prima nell'iniziativa materie prime. In particolare la direttiva quadro sui rifiuti, la 851, si muove nell'ottica di ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dalle risorse importate, in particolare riguarda ad alcune materie prime il cui approvvigionamento è associato ad un elevato livello di rischio. Si tratta quindi da parte dell'UE di adottare misure per riutilizzare e riciclare i rifiuti contenenti quantità significative di materie prime essenziali. Quando il cosiddetto pacchetto di economia circolare 2018 vede la luce, con al centro la riduzione dell'uso di materie prime non energetiche e il riutilizzo esteso di materie prime secondarie dai rifiuti di produzione e consumo per ridurre la dipendenza delle forniture dall'estero, per garantire la sicurezza geopolitica europea e la competitività dell'industria e dell'economia dell'Unione Europea, apparentemente la situazione stazionaria dei flussi e dei prezzi delle materie prime energetiche, in particolare il gas, è già entrata in crisi. A partire dal 2017 emerge l'urgenza di intervenire per ridurre le emissioni e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. In realtà, nel lasso di tempo 2008-2018 vengono alla superficie alcune questioni decisive che erano latenti. La instabilità dei flussi e dei prezzi del gas e delle altre fonti fossili, l'estensione del ruolo di controllo e di gestione da parte di Cina, India e Russia su molte materie prime, comprese quelle rare, propri giacimenti e giacimenti dei paesi medio orientali e africani. Una situazione questa che nei fatti mette in discussione l'ordine mondiale a comando USA, Inghilterra, Germania, Francia, mettendo in crisi l'intero assetto geopolitico. L'accesso alle riserve e alle risorse di materie prime energetiche e di materie prime non energetiche e l'utilizzo delle materie prime secondarie dai rifiuti assumono in questo scenario geopolitico un ruolo decisivo, insieme al cibo. Sono in larga parte dovuti a questa situazione conclamata i tentativi sostanzialmente riusciti di allargamento della NATO ai territori e agli stati dell'Europa dell'Est, così come lo spostamento di teatri di guerra sul territorio europeo, di cui l'Ucraina e il Mar Nero sono una terrificante e sanguinosa prova e probabilmente una anticipazione. Le premesse e gli esiti sul piano economico e sociale delle guerre in corso e di quelle a venire sono in parte non marginale legata agli approvvigionamenti di materie prime energetiche e non energetiche e del cibo, al mantenimento della crescita economica distruttrice di territorio con le sue disuguaglianze interne tra i vari territori del pianeta, con la definizione di nuovi assetti geopolitici. La transizione verso l'economia circolare, per cercare di affrontare tali questioni decisive, ha il pregio di porre al centro la riduzione dello spreco di materia e energia, ma resta ancora interna alle modalità standard di utilizzo delle riserve, proponendone soltanto un aggiustamento che si sta rilevando inefficace per l'aumento della distruzione delle riserve naturali a causa dell'incremento della crescita economica posta come costante, mai in discussione. L'obiettivo di abbandonare la linearità dei processi di produzione e consumo dell'economia standard, partendo dai cicli biogeochimici e della biologia, sarebbe un prerequisito decisivo per un cambiamento delle modalità di uso della natura da parte della società umana. La presa in conto della riduzione della produzione dei rifiuti, del riutilizzo e del riciclaggio nelle politiche europee è esito del conflitto progettuale di abitanti, comitati, del movimento Rifiuti Zero, ad esempio, verso il mondo delle imprese e le istituzioni governative, a partire dall'Unione Europea, ai singoli governi e alle regioni. Il disaccoppiamento tra crescita economica e uso delle riserve naturali, la maggior parte delle quali in via di esaurimento, siamo infatti al picco delle fonti fossili e di molte materie prime, e il loro reperimento a costi economici comunque difficilmente sopportabili, non ha alcun esito se non si mette in discussione la crescita economica in quanto tale. Pertanto la strada non è quella del disaccoppiamento tra uso delle riserve e crescita economica standard, assunta peraltro come non variabile, ma la strada è quella di avviare nuove modalità di scambio donna-uomo-natura-società. Questa è la sfida che ci compete. Ne va della sopravvivenza della nostra specie. Questo detto senza alcun catastrofismo, ma ben consapevoli della ecocatastrofe in atto. In buona sostanza, gli obiettivi dichiarati e articolati dall'OE e recepiti dallo Stato e dalla Regione Toscana potrebbero favorire la riduzione del prelievo di materie prime primarie e diffondere il riutilizzo di quelle secondarie, onde contribuire pro quota a salvare il bios e gli ecosistemi della terra. Tale sfida, ben dentro la catastrofe ecoenergetica e ai bordi della nostra estinzione come specie, pone alla nostra responsabilità di abitanti che tentano forse per la prima volta di imparare ad abitare la terra e il territorio in modo coerente con i cicli naturali e con i diversi ecosistemi, pone una domanda ineludibile. La prevenzione della produzione di rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio, il ruolo delle materie prime e secondarie hanno come obiettivo prioritario la supposta indipendenza europea e il favoreggiamento della concorrenza economica sullo scacchiere geopolitico, o viceversa possono essere un primo decisivo passo nella promozione di nuovi ambienti di vita delle comunità umane nei diversi territori. Questa è la vera sfida che noi abbiamo di fronte.
Bene, fin qui Fabrizio, già un ringraziamento parziale perché non abbiamo ancora finito, farei però una prima pausa musicale con una piccola dedica estiva, una canzone diciamo che si ispira a una visione scientifica e materialistica del mondo che in qualche modo fa da pandan con quello che abbiamo detto fin qui. Ricordiamo, per chi si fosse collegato in ritardo o ha sentito solo una parte, che stiamo parlando con Fabrizio Bertini, un attivista delle reti Rifiuti Zero del Piano Nazionale e Regionale dei Rifiuti. Facciamo la pausa musicale.
L'energia e la massa, che in realtà sono la stessa cosa, curvano lo spazio e conseguentemente anche la luce, giunge fino a noi, distorta nella forma e nel colore. Dopo aver attraversato per millenni le galassie, ma per una notte ogni 10 agosto noi lanciamo ogni sorta di richiesta. richieste a dei meteoriti ignari. Escludiamo il cielo concentrandoci sui fatti nostri invece di pensare a quanto poco siamo rilevanti. Tutto l'universo nasce e muore di continuo e se ne frega dei progetti e degli amori e dei miei fallimenti. Quindi andare a chiedere favori alle stelle cadenti non è tanto di cattivo gusto quanto arrogante. Ogni po' di anni, ovvero circa 12 miliardi, una stella implode trasformandosi in un buco nero che risucchia via qualunque cosa sia nell'orizzonte, fino a quando l'entropia non prenderà il sopravvento. Tutto l'universo nasce e muore di continuo e se ne frega dei progetti e degli amori e dei miei fallimenti. Quindi andare a chiedere favori alle stelle cadenti non è tanto di cattivo gusto quanto arrogante. Alle stelle cadenti non è tanto di cattivo gusto quanto arrogante.
Eccoci, riprendiamo la nostra trasmissione. Questi erano i Cani con la canzone San Lorenzo. Speriamo vi sia piaciuta. In qualche modo ci siamo un po' distratti, abbiamo messo un po' di musica e adesso riprendiamo con Fabrizio Bertini con il piano regionale e nazionale dei rifiuti.
Per venire a quanto sta proponendo la Regione Toscana, mentre la legge del 2018, la numero 48, norme in materia di economia circolare, riprende le direttive europee finalizzando il modello economico circolare tutto sommato a innovazioni tecnologiche e a incrementare la competitività delle imprese, la legge regionale 34 di due anni dopo, il 2020, disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti, sembra assumere, almeno nei propri obiettivi, con maggiore chiarezza gli elementi ecoenergetici della questione. Ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente, reintegrare nel ciclo produttivo dei residui di produzione e consumo in una logica di rigenerazione delle risorse. Tuttavia, questa stessa legge 34/2020, attraverso la costituzione di tavoli tecnici tematici, costruisce l'obiettivo che diventa prioritario di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti, per il riutilizzo e il riciclaggio e il recupero, che come vedremo da questo momento comincia a essere o comincia a tornare ad essere anche un recupero energetico. gli anni cruciali sono il 2020, 2021 e quello in corso, per cui abbiamo una responsabilità non di poco conto, dove si costruisce in questi anni un allontanamento dal recupero di materie prime e secondarie, con la predominanza degli aspetti strettamente economici, verso un trattamento dei rifiuti per utilizzare i medesimi come fonte energetica. Tale contraddizione è tuttavia solo apparente, in quanto ora il problema non è più l'uso di materie prime secondarie, ma anche di energia prodotta dai rifiuti, sia come energia elettrica che come combustibili. Sul piano nazionale, oltre al recepimento delle direttive del 2008, pacchetto economia circolare, i documenti e gli strumenti importanti sono la strategia nazionale per l'economia circolare e il programma nazionale di gestione dei rifiuti. Il punto prioritario della strategia nazionale per l'economia circolare è la creazione di nuove catene di approvvigionamento di materie prime secondarie in sostituzione di quelle vergini, una necessità rafforzata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. Il nuovo piano d'azione per l'economia circolare intende la medesima come uno strumento per contribuire in modo significativo alla neutralità climatica prevista a tutto il 2050. Nel frattempo, la domanda di materie prime critiche e rare è in aumento a causa di trasformazioni produttive tecnologiche e anche del rilancio delle energie rinnovabili, il che è una buona cosa, però va guardata, diciamo, con disincanto. Pensiamo alle terre rare per magneti, per la produzione di veicoli elettrici, per i dispositivi elettrici ed elettronici, CD, computer, tablet, cellulari, per i motori, per gli elettrodomestici, per i generatori eolici, per alcune delle nuove macchine industriali. Nel programma nazionale per la gestione dei rifiuti viene messo in risalto un elemento che diventa centrale nel tempo, negli ultimi atti, anche per la regione toscana, vale a dire la preoccupazione prioritaria di ridurre il divario della pianificazione impiantistica tra diverse regioni, garantire la dotazione impiantistica di riutilizzo, riciclaggio e tuttavia anche di recupero energetico, passando dagli inceneritori, che non sono più utili, diciamo, alla bisogna del sistema industriale ed economico, ad altri impianti che vedremo tra un attimo.
Ricordo che stiamo parlando con Fabrizio Pertini del Piano Regionale dei Rifiuti, lo dico per chi si fosse collegato adesso o per chi ascoltando l'audio si fosse, diciamo, in qualche modo perso tra le tante cose, i tantissimi argomenti di questa lunga disamina, appunto, di quello che sta succedendo. Torniamo ora a vedere quello che prevede, insomma, il piano, o quantomeno le previsioni fino a qui della Regione Toscana e le dichiarazioni che ci sono state da parte dell'assessoressa regionale Monia Monni.
Per tornare alla Regione Toscana, nella comunicazione dell'assessore Monni del settembre 2021 si delineano le strategie regionali per il nuovo piano di economia circolare, che poi verrà, come dire, chiamato piano dei rifiuti e delle bonifiche. Trasformare, questo è l'obiettivo, il goal, un problema della società attuale, cioè i rifiuti, non solo in una generica risorsa, ma in un volano di crescita economica ambientalmente compatibile. E quindi noi vediamo che c'è sempre questa ambiguità sostanziale, cioè si lascia inalterata la crescita economica e si cerca solo di cambiare le fonti di approvvigionamento di materia e di energia. Gli obiettivi significativi sono il miglioramento quali quantitativo della raccolta differenziata, che dovrebbe attestarsi tra l'80 e l'85% al 2035, un maggior recupero e riciclo fino ad arrivare al 65% di riciclo di materia al 2035, e qui c'è già uno scompenso di circa il 20%, un no netto ai nuovi inceneritori per affiancare a quelli esistenti, agli inceneritori esistenti, impianti che sfruttano tecnologie alternative che minimizzano l'emissione della CO2 nell'obiettivo della carbonizzazione a tutto il 2050. E qui c'è una piccola nota importante da fare, perché la Regione Toscana aveva in mente dei 4 inceneritori che ancora sono attivi sul territorio dell'ex Toscana Felix, vale a dire Montale Agliana, Picchianti a Livorno, Santo Zeno ad Arezzo e Poggi Bonsi, più che altro San Gimignano, perché è più vicino a San Gimignano che a Poggi Bonsi. L'inceneritore aveva in mente di chiuderne 2, cioè Montale Agliana in provincia di Pistoia e il Picchianti in provincia di Livorno, mantenendo invece gli altri 2, Poggi Bonsi e San Zeno in provincia di Arezzo. Ora sembra che gli orientamenti regionali stiano ripensando e vogliano mantenere questi 4 inceneritori, che invece andrebbero chiusi, sarebbero dovuti essere chiusi già da tempo. E quindi qui si apre anche un fronte, diciamo, di lotta sul campo. Però l'importante è questo passaggio: affiancare ai termovalorizzatori, che continueranno per qualche anno, diciamo, questi impianti di nuova concezione. Ora, questi impianti di nuova concezione sono impianti sostanzialmente che utilizzano i rifiuti per produrre energia, sia elettrica, come si diceva prima, sia come combustibile che come carburanti. Ci ritorniamo tra un attimo. Un altro obiettivo, che è poi quello europeo e anche nazionale, è quello nel 2035 di conferire in discarica non più del 10% dei rifiuti prodotti. L'altro obiettivo è quello di realizzare un'industria dei rifiuti nel quadro di una forte regia pubblica. Questa regia pubblica però sembra essere messa in discussione immediatamente, perché, diciamo, nel nuovo piano, che è ora in elaborazione e sta passando, diciamo, sotto le forche per niente caudine della VAS regionale, c'è questo appello, questo bando al sistema imprenditoriale, perché questo avviso pubblico dovrebbe servire a raccogliere da attori pubblici e privati la manifestazione di interesse per realizzare impianti di riciclo e di recupero. In quella parola recupero c'è, diciamo, il, come possiamo dire, il diavolo del recupero di energia. E questo è un passaggio, diciamo, delicatissimo. Questo elemento, cioè di affidare una parte del piano, la parte più consistente, quella operativa, alle imprese, pur in una, come dire, ipotesi di rapporto positivo, e viceversa, diciamo, orienta il piano a seconda degli interessi e delle disponibilità tecnologiche delle imprese. La novità e l'allontanamento dal recupero di materia viene marcato nel riferimento alle altre ipotesi, diciamo, di recupero di materia, in quanto noi abbiamo l'adozione di processi produttivi attinenti alla riduzione degli sprechi, e però anche privilegiare l'impiantistica di economia circolare, compreso però anche la, diciamo, la combustione dei rifiuti, e attivare, questo è un punto rilevante, attivare la tecnologia per la produzione di biocarburanti dagli scarti prodotti dal riciclaggio delle raccolte differenziate e dal trattamento dei rifiuti indifferenziati. Per quanto riguarda la quantità, noi al 2020 abbiamo circa 2 milioni e 200 di tonnellate anno di rifiuti urbani, abbiamo invece una quantità di circa 7 milioni di rifiuti speciali, però se togliamo i rifiuti di cave, i rifiuti edilizi, le imprese manifatturiere producono più o meno gli stessi rifiuti urbani, cioè 2,4 milioni di tonnellate annue. Su questa stessa falsariga il piano, diciamo, attuativo, che è quello che ha proposto Alia, in particolare per il lato della Toscana centrale, come dire, si dota di una serie anche qui di impianti più che di pratiche di riutilizzo, di raccolte differenziate o di apertura, diciamo, a esperienze anche dal basso pur presenti in Toscana. E quindi la fetta grossa degli investimenti è nel revamping degli impianti TMB di Case Passerini a Sesto Fiorentino e di Via Paronese a Prato, i biodigestori di Montespertoli e di Peccioli, dove però sono previsti conferimenti cospicui anche di rifiuti speciali, i due impianti per il recupero di rifiuti elettrici ed elettronici e poi un impianto di, diciamo, gassificazione dei rifiuti ad Empoli. Questo impianto è particolarmente interessante, ci permette di fare un ragionamento sulla parte forse più interessante della strategia nazionale per l'economia circolare, che però questa parte interessante viene tradita dalla regione toscana. Diciamo che questa strategia nazionale prevede che siano costituiti dei distretti circolari, cioè vale a dire dei distretti industriali o manifatturieri dove il rifiuto di alcune aziende, l'output, viene utilizzato come input di altre aziende, e con un percorso che tendenzialmente, al di là poi dei malaffari, dei tradimenti, eccetera, eccetera, potrebbe essere virtuoso. E questo sta insieme a questa operazione di sinergia, che è l'aspetto potenzialmente positivo, diciamo, di questa strategia nazionale per trovare qualcosa di positivo, diciamo, in una situazione invece peraltro disastrata, cioè che invoglia le reti di imprese a passarsi rifiuti che diventano poi, come dire, input per nuove lavorazioni. Questa potrebbe essere una strada virtuosa, ma la regione toscana invece costruisce, indica, insieme ad Alia, e non solo ad Alia, tre distretti industriali, uno di Empoli, uno ad Empoli, in località Terrafino, che è una zona industriale, uno a Pontedera e uno a Rosignano Marittima, che è un paese, diciamo, immediatamente nell'entroterra. Lì noi abbiamo la previsione di tre impianti che gassificano i rifiuti sostanzialmente per ottenere carburanti, combustibili e energia elettrica, e che non utilizzano i rifiuti, diciamo, come output di un'impresa che facendola diventare materia prima per altre imprese, ma trattano i rifiuti, li spezzano, li trasformano, eccetera, eccetera, onde farne materia per la combustione. Uno di questi, quello forse più avanzato, più avanti nella realizzazione, è quello di Empoli. Per gestire questi tre impianti, che quindi violano l'essenza stessa del distretto circolare, è stata costituita non una società vera e propria, ma un'alleanza dove ci sono delle aziende multinazionali come Suez, NextChem, dove c'è la stessa Alia, chi gestisce la discarica di Scapigliato, appunto, a Rosignano Marittima. E quindi questa alleanza serve per ottenere quel passaggio che è apparentemente un tradimento del recupero di materia, ma in realtà è un ulteriore passaggio rispetto, come dire, ai rischi che il sistema economico e produttivo europeo corre, cioè quello di non avere né materie prime o secondarie di energetiche, né materie prime e secondarie, diciamo, materiali. E questo è un passaggio cruciale che noi dobbiamo ovviamente contrastare, che però, diciamo, è molto più sofisticato rispetto invece agli inceneritori, che erano, diciamo, abbastanza più attaccabili. L'altro elemento positivo, però io ora quasi non ho più tempo, anzi avrò sforato tutto lo sforabile, è questo discorso dell'ecoprogettazione, che aprirebbe un ragionamento interessante. Anche il centro di Capannori, in qualche modo all'inizio aveva cominciato a intraprendere questa iniziativa, che poi credo sia stata abbandonata, e che invece potrebbe aprire anche a progettazioni dal basso alla sottolineatura della centralità degli ecosistemi. Finisco invece con una questione che a mio avviso è la questione delle questioni e che generalmente non viene presa in considerazione, ma perché è difficile da scovarla. Diciamo, in tutti gli atti, da quelli europei a quelli nazionali a quelli della regione, si parla di questa collaborazione positiva tra la parte pubblica, cioè le amministrazioni pubbliche, anche se spesso sono miste pubbliche e private, le imprese pubbliche e le imprese private, e gli abitanti, o per meglio dire, loro chiamano cittadini. Questa collaborazione, è un dato, perché gli abitanti recentemente, da anni, raccolgono i rifiuti, fanno la raccolta differenziata, riutilizzano il compostaggio, cioè stanno lavorando per produrre quella materia prima secondaria non energetica, in questo caso, che è al centro anche, diciamo, degli scacchieri geopolitici e dei conflitti sulla questione delle risorse. Quindi noi abbiamo in mano, il materiale più importante, e allora io credo che noi dovremmo anche, provando a lavorare con creatività, ma alcune cose in altri campi sono già state delineate, penso per esempio al riutilizzo di terre, alle occupazioni di immobili urbani, alla loro gestione, cioè noi contiamo, e quindi contiamo perché forniamo il prodotto centrale di tutto questo caravanserraglio, e quindi io credo che noi possiamo chiedere, imporre, diciamo meglio, non tanto una partecipazione sulla quale comunque converrebbe, diciamo, ragionare per ricavarne il meglio, ma noi vogliamo vogliamo contare nelle decisioni e nelle scelte di come trattare i rifiuti, di qual è l'industria che ci salva dalla distruzione, dall'ecocatastrofe. Noi non possiamo solo portare una materia decisiva e poi gli altri decidono come fare, magari finanziando appunto le imprese che costruiscono i tre impianti di cui ai distretti circolari che prima citavo. La materia è complessissima, io sono stato abbastanza corto, diciamo, per l'imponenza dei temi, però straordinariamente lungo per la sopportabilità di menti, diciamo, che soprattutto in queste estate caldissima, diciamo, rovente. Quindi vi saluto e ovviamente ci vediamo nelle lotte, che sono sempre lotte dei corpi, delle menti e anche dei cuori.
Fabrizio, grazie infinitamente. Ti sei preoccupato di andare lungo, ma invece nell'oretta di trasmissione che abbiamo a disposizione ce l'abbiamo fatta. Ci siamo concessi il lusso anche di una pausa musicale, quindi non ti preoccupare e anzi, ancora appunto i ringraziamenti per questo, insomma, lungo ma importantissimo lavoro di disamina di tutto quello che sta succedendo dentro il contesto generale della ecocatastrofe, come l'hai più volte chiamata e definita, che è proprio così. Direi appunto che gli spunti sono stati tantissimi, dalla cornice globale per andare poi a dettagliare quelli che sono i rischi di un'economia circolare che venga invece tradita e svilita da quelli che sono gli impianti e la vocazione impiantistica orora citata e ricordata. Non ultimo, credo che una importantissima e fondamentale focus sia stato fatto sul ruolo dei privati, ruolo non solo, diciamo, come esecutori, ma a un certo livello, entrando nel merito e a far parte della direzione, insomma, del piano, si rischia addirittura di mettergli completamente in mano tutto quello che c'è. E invece, riprendendo proprio le conclusioni di Fabrizio, vogliamo contare, crediamo che in questo la nostra trasmissione appunto si metta su questo tipo di, diciamo, di spirito, chiamiamolo così, quello di degli abitanti, delle persone comuni, dei lavoratori e delle lavoratrici che vogliono contare, dire la propria e non farsi solo strumentalizzare e non vedere tradito anche il lavoro che facciamo e facciamo anche direi come si può dire di buon grado nel differenziare rifiuti, ma certamente non per avvantaggiare dei potentati economici che sono già troppo grandi e che sono poi gli stessi responsabili della catastrofe planetaria che con la raccolta differenziata vorremmo invece evitare. Quindi cerchiamo di rimanere su questo e credo nella stessa direzione dovrebbero e vorrei che andassero anche gli interventi che seguiranno questa serie di podcast che, come vi ho detto, ho annunciato per questo agosto, diciamo più generalmente per questa estate, e che dovrebbero andare ancora ulteriormente a dettagliare il piano regionale, il piano nazionale, insomma dentro questa ampia serie di trasformazioni che riguardano tutte le questioni legate alla materia e all'energia. Un saluto e ancora un grande ringraziamento a Fabrizio e un appuntamento a tutti e tutte voi alla prossima trasmissione. Come ha detto anche Fabrizio, ci vediamo nelle lotte, che sono lotte di corpi, di menti e di cuori. Ciao!